L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Quello che sto cercando di dirti è che al di là della sorpresa c'era un'altra questione di cui io e Ayelet non osavamo parlare. Il fatto che in qualche modo sapevamo, dovrei dire sapevo, che poteva succedere. I segnali erano lì da sempre, ma preferivo ignorarli. Troppo comodo una coppia di vicini che ti tengono la bambina, pensaci. 5 minuti prima di uscire la prendi così com'è, senza borse, senza carrozzina. Bussi alla porta di fronte e sei a posto. Lei è contentissima di andare da loro. Loro sono contentissimi di accoglierla. E tu sei contentissimo di poter fare i cavoli tuoi. Ovviamente costa meno di una babysitter, sono cose imbarazzanti da dire, ma oggi non intendo censurare niente, ti racconto tutto. Tu però mi prometti di non utilizzarlo in uno dei tuoi libri, affare fatto? Una coppia come loro, due pensionati, non ha la minima idea del prezzo di un'ora di babysitteraggio sul mercato. Non si passano la voce come le altre babysitter, perciò puoi fissare il prezzo che ti pare. L'abbiamo deciso noi. 20 shekel all'ora. 9 anni fa poteva sembrare ragionevole, un compenso basso, ma ragionevole. Nel frattempo il prezzo di un'ora nella nostra zona è salito a 40 e noi siamo rimasti a 20. Ogni tanto Ayelet mi ricordava, dobbiamo aumentare, lo sai, e io rispondevo chiaro, aumentiamo, ma siamo rimasti a 20. Loro non hanno mai chiesto. Sono persone educate, arrivati in Israele dalla Germania. Lui gira in giacca e cravatta. Lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Se anche avessero voluto chiedere qualcosa, l'orgoglio gliel'avrebbe impedito. E noi ci siamo detti, magari non l'abbiamo confessato ad alta voce, ma l'abbiamo pensato, con la vita noiosa che si ritrovano, hanno solo da ringraziare. Dovrebbero pagarci loro per il privilegio di godersi Ofri.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. Quest'oggi dagli scaffali della mia biblioteca ho tratto un libro di uno scrittore israeliano, Tre piani, di Eskol Nevo. Figlio di Ofra e Baruch Nevo, entrambi docenti di psicologia all'Università di Haifa, Eskol riceve un'educazione laica, in cui l'ebraismo è considerato un non problema. Dopo un'infanzia trascorsa tra Israele e gli Stati Uniti, completa gli studi di psicologia all'Università di Tel Aviv, per poi lavorare per 8 anni come pubblicitario, impiego in seguito abbandonato per dedicarsi alla scrittura. Nel 2004 raggiunge la notorietà con il romanzo A più voci in Nostalgia, ambientato in Israele nella metà degli anni 90 del secolo scorso, all'epoca dell'assassinio dell'ex primo ministro israeliano Rabin. Il libro è vincitore nel 2005 del Book Publishers Association Golden Book Prize e nel 2008 del premio letterario francese Raymond Vallier. Nel successivo romanzo La simmetria dei desideri, portato anche sulle scene come opera teatrale, Nevo si concentra sul tema dell'amicizia. Cofondatore con la poetessa Orit Gidali della più grande scuola privata di scrittura creativa di Israele, la House Workshops di Jaffa, è mentore di decine di giovani scrittori, molti dei quali pubblicheranno libri e vinceranno alcuni dei maggiori premi letterari israeliani. Tra le sue ultime fatiche letterarie, oltre il romanzo Tre piani, pubblicato nel 2015, c'è Vocabolario dei desideri, una raccolta di racconti apparsi sulla popolare rubrica settimanale tenuta dallo scrittore sulle pagine di Vanity Fair e frutto di una collaborazione con l'artista italiana Pax Paloscia. Sposato con Anatta e padre di 3 figlie, Nevo vive a Ranana, non lontano dalla capitale israeliana. Fonte di ispirazione dell'omonimo film di Nanni Moretti presentato a Cannes nel 2021, Tre piani è un romanzo di grande impatto emotivo che narra le vicende di tre nuclei familiari che vivono nello stesso edificio alle porte di Tel Aviv, dedicando a ciascuna un capitolo. Un racconto che l'autore sviluppa sulla base delle tre diverse istanze freudiane, l'es, l'io ed il superio. Così il condominio a tre piani diviene il paradigma dell'esistenza umana, narrata con rara astuzia narrativa. Al primo piano risiedono tutte le nostre pulsioni ed istinti, l'es. Al piano di mezzo abita l'io, che cerca di conciliare i nostri desideri e la realtà. E al piano più alto, il terzo, abita a sua altezza il superio, che ci richiama all'ordine con severità e ci impone di tenere conto dell'effetto delle nostre azioni sulla società. Lo scenario è quello di un sobborgo borghese, ordinato, pulito, silenzioso, dove ognuno vive la sua vita al riparo dagli altri, dai giudizi, dalle tensioni. Apparentemente le vite di coloro che abitano la palazzina scorrono tranquille, ma è solo apparenza. Al primo vive una giovane coppia con due bambine, che talvolta affida la maggiore agli anziani vicini di casa. Un giorno però l'uomo, affetto da Alzheimer, scompare con la piccola per alcune ore, finché i due vengono ritrovati in un frutteto. Il padre della bambina sospetta che la figlia sia stata abusata e questo tarlo continua a lavorare nella sua testa, nonostante le evidenze dicano il contrario, fino quasi a fargli perdere totalmente il controllo delle sue istintive pulsioni. Al secondo piano vive una donna che si sente trascurata dal marito sempre in viaggio. La frustrazione per aver lasciato il lavoro e il dubbio che la malattia della madre ricoverata in una clinica psichiatrica possa essere passata a lei mettono costantemente la sua vita in bilico tra realtà e immaginazione. All'improvviso però si presenta alla porta il cognato, con cui il marito ha rotto da anni, che le chiede ospitalità in quanto è ricercato da polizie e creditori a causa delle sue speculazioni edilizie. Il suo atteggiamento amorevole coi bambini e il sottile filo di seduzione che si tende tra i due scatena forti emozioni nella donna, mandandola ancora più in crisi. All'ultimo piano, infine, vive una giudice in pensione, rimasta vedova di un marito anche egli giudice, un uomo tutto d'un pezzo che per una vita intera è stato il baricentro, ma che l'ha costretta ad una scelta straziante. Riprendendo in mano la sua vita, la donna si trova per una via contorta a riallacciare i rapporti con il suo unico figlio, un ragazzo problematico che aveva litigato violentemente col defunto marito della donna a causa di un grave reato commesso. Tre piani è un romanzo intimistico, esistenziale, che scruta con profondità in vite apparentemente tranquille. Siamo in Israele, ma potremmo essere ovunque, perché la quotidianità, gli assilli, le incomprensioni tra coniugi, le paure, sono universali. Scritti con grande capacità affabulatoria, questi tre capitoli trascinano il lettore dentro le storie, tengono col fiato sospeso, perché non sembra essere prevedibile quale strada sta percorrendo il protagonista e fin dove lo porterà. Nevo, utilizzando la voce stessa dei protagonisti, completa, pennellata dopo pennellata, dei ritratti convincenti che palpitano del ritmo della vita, che pongono al lettore la domanda: e se fosse al suo posto? Il romanzo è diviso in tre macro racconti, che a livello di trama si sfiorano soltanto, ma che, ricollegati insieme a livello di significante, completano il puzzle condominio, a sua volta simbolo di una comunità intera. La distribuzione del narrato sui tre livelli della coscienza espressi dalla teoria freudiana offre all'autore un escamotage utile a mettere in connessione profonda le tre vite, affidando a ciascuna di dirci come diverse possono essere le reazioni di fronte ad eventi che ci cambiano la vita. Altro elemento che attira del romanzo è la scrittura sotto forma di confessione. Sono cioè i tre protagonisti che si raccontano. Nel primo, Arnon si confessa a un amico scrittore. Nel secondo, Annie scrive una lunga lettera all'amica del cuore che vive negli Stati Uniti. Nel terzo, Vora registra dei messaggi su una vecchia segreteria telefonica che le restituisce la voce del marito defunto a cui lei destina il racconto. Una scrittura bellissima, coinvolgente, che si dona al lettore senza filtri, senza artifici, consapevole dell'intensità delle parole pronunciate da personaggi terribilmente umani, giunti ad una fase della vita in cui non possono più custodire i propri segreti, dove il bisogno d'amore, di perdono, di espiazione è diventato così forte da costringerli a mettersi a nudo, consegnandoci tutte le loro fragilità. Un romanzo speciale, tanto da farti desiderare, giunto all'ultimo piano, di poter continuare a salire. Diverse sono le canzoni che Nevo sceglie di citare in questo libro. Tra le più note, Free Falling di Tom Petty, Karma Police di Radiohead, Out on the Weekend di Neil Young e qualcun'altra ancora. E per ciascuna vi è una ragione precisa, ma quella che più mi ha colpito è questa Into My Arms dell'ombroso Nick Cave con i suoi Bad Seeds. E quindi sulle sue note introduttive che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata della mia biblioteca per raccontarvi un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.